Ecco, la cosa interessante è questa, che proprio tra i testi che vi ho dato c'è un esempio della lingua, ovviamente nel suo passo, no? Della lingua italiana, così come veniva scritta nel 400, nella seconda metà del 400, da Marsilio Ficino. Marsilio Ficino l'abbiamo citato a proposito del Corpus Hermeticum, è vero? È del motivo per cui passiamo a lui nel considerare il punto di vista orfico, neoplatonico, no? Intorno al mondo, intorno alla natura, intorno all'essere, intorno al rapporto tra l'uomo e il divino, no? E una volta che abbiamo fatto, almeno abbiamo fatto cenno alla concezione di Plotino, quindi il neoplatonismo del IV secolo, poi al Corpus Hermeticum, no? Che in qualche modo abbiamo visto viene a formularsi, no? E proprio in questo periodo del tardo antico, e idee che poi vengono assimilate, ecco, dalla filosofia cristiana del Medioevo. Vi ricordo che il Medioevo è stato soprattutto platonico. In genere, quando si pensa alla filosofia, alla cultura medievale, si pensa, non so, all'aristotelismo, della scolastica. E questo è valido sicuramente a partire dalla ripresa di Aristotele. Siamo già in qualche modo nel basso Medioevo, quindi fondamentalmente dal tredicesimo secolo. Invece gran parte dei secoli medievali sono stati platonici. Platone ha influenzato potentemente, attraverso poi Sant'Agostino e attraverso i platonici degli ultimi secoli del tardo antico, aveva influenzato il pensiero che è stato fondamentalmente teologico e psicologico del Medioevo, dell'alto Medioevo, lo ripeto, almeno fino al XII secolo. XII secolo con grandi forze. E poi certamente c'è la grande riforma filosofica di San Tommaso, che il rifiorire di centri di studi quelli universitari diversi, insomma, dalle scuole dell'alto Medioevo, organizzati, no, secondo una formula diciamo sempre meglio definita, comunque con il pensiero teologico aristotelico, che si è l'aristotelismo medievale, è l'Aristotele conosciuto dai pensatori, dagli studiosi europei, anche tramite gli arabi di Spagna, no? In particolare, ma è sempre l'aristotelismo. Voi sapete che a partire dalla fine del XIV secolo inizia il movimento umanistico rinascimentale, e questo movimento ha in sinergia con altri mutamenti che sono avvenuti nella società occidentale, hanno modificato in qualche modo anche l'idea del mondo. Poi sono stati alla base della filosofia moderna, della filosofia, anche delle scienze moderne, no? Se vogliamo a questo punto distinguere le scienze dalla filosofia secondo il nostro punto di vista, perché molte scienze, cosiddette scienze naturali, le scienze esatte, vengono a costituirsi nel loro paradigma, no? A partire dal secolo della rivoluzione scientifica, cioè immediatamente dopo, durante o dopo il periodo rinascimentale, quindi il 400 fondamentalmente per l'Italia, è un rinascimento lungo per altri paesi europei, in particolare penso a certi testi di filosofia del rinascimento come quello di Bloch, che fa finire la filosofia rinascimentale, qui parlo della filosofia del pensiero rinascimentale addirittura con Francis Bacon, con Francesco Bacone, quindi seconda metà del Cinquecento, no? Quindi il pensiero è Giordano Bruno, no? Che ha operato nella seconda metà del Cinquecento e inserito nel canone filosofico, no? Nell'ambito della filosofia rinascimentale, per quanto sappiamo che il movimento ha avuto il suo centro sia spaziale che temporale, no? nel 400 italiano, Firenze, no? Venezia, Milano, Urbino, insomma queste sono le città, penso che tutti quanti abbiate queste conoscenze di base. Ed è nel clima umanistico e di anche di riforma religiosa, il 400 è anche il secolo con i concili, con le vicende legate alla caduta di Costantinopoli, no? Nel 1453, dicevamo la venuta di teologi bizantini qui, sia per il concilio prima della caduta che poi per la caduta di Bisanzio. Quindi ci sono anche dei motivi religiosi, il desiderio dopo lo scisma, che c'era stato un piccolo scisma qui nella Chiesa d'Occidente, di tornare in qualche modo allo spirito evangelico, no? del cristianesimo, il conciliaturismo, quindi l'idea di un primato della comunità, no? Cristiana sul Papa, nel 400 ha avuto grande forza, soprattutto nella prima metà del 400, sono tutte anime in qualche modo del pensiero filosofico rinascimentale, che si va soprattutto a localizzare lì a Firenze intorno alla persona di Marsilio Ficino. Marsilio Ficino, per dare i termini cronologici, 1433-1499, è morto a 66 anni, 33-66. 99, sembra dei numeri fatti apposta,
multipli del 3,
fatti apposta per un grande intellettuale che ha fortemente influenzato la cultura, il sapere del suo tempo e anche quello successivo, se è vero che anche lo stesso Giordano Bruno si dice che abbia portato ad Oxford in Inghilterra, no? Sapete, nel suo peregrinare Giordano Bruno poi è stato alla corte della regina Elisabetta, è stato con i professori di Oxford e lì è stato accusato di plagio, cioè di aver copiato le opere di Marsilio Ficino, e questo è circa 100 anni dopo la pubblicazione delle opere di Marsilio Ficino, cioè ancora 100 anni dopo Marsilio Ficino, proprio una grandissima personalità filosofica come Giordano Bruno, costituiva il maestro, no? Il maestro, tanto da arrivare a in qualche modo a copiarlo, no? Ma era questo, per chiudere il discorso sul plagio, era abbastanza normale commentare significava riportare anche, poi imparavano anche a memoria, no? Questi testi filosofici, e Giordano Bruno con la sua memoria, la memoria li conosceva sicuramente a menadito. Il punto è che Marsilio Ficino è il pensatore che nel 400 prima sul mandato di Cosimo dei Medici a Firenze, poi di Lorenzo, proprio in piena età laurenziana, istituisce questo circolo, più che una scuola era un circolo, si chiamava Accademia Platonica, era un circolo di dotti, non soltanto di filosofi, ma anche di letterati, di giuristi, che si incontravano e per studiare, no? Per studiare, commentare e quindi apprendere, metabolizzare, direi proprio, il pensiero dei grandi, delle grandi menti del passato, no? I grandi menti del passato, cioè i primi, c'è questa idea che matura nel periodo umanistico rinascimentale, che bisogna andare proprio al principio, no? Bisogna andare al principio, riscoprire l'inizio, andare all'inizio, la verità è lì nell'inizio, andare all'inizio di tutto, come nell'ambito religioso significava andare al Vangelo, no? Quindi l'inizio del cristianesimo, il Vangelo, e quindi torniamo al Vangelo, seguiamo le indicazioni, no? La parola del Vangelo, bisogna conoscere. Allo stesso modo in filosofia torniamo alle origini, di qui la scoperta che fa Ficino del corpus ermeticum, no? Di quel ermetico Trismegisto, no? Tre volte grandissimo, il quale allora si riteneva che addirittura avesse fatto nascere la filosofia nel Mediterraneo, addirittura avesse poi fatto nascere la stessa fede mosaica in relazione con Mosè, no? con tutti, e quindi in qualche modo un profeta ante litteram, no? Un profeta prima ancora dei tempi, che avesse preparato Pitagora, Platone, ma proprio per questo, dopo aver tradotto, no? Dopo aver tradotto Ermete, lui si mette a tradurre, ovviamente dicevano i principi, no? in quel clima, in quell'atmosfera, il mecenatismo, no? Il rinascimentale lo permettevano, gli regalano anche la villa lì a Careggi. No,
stavo per dirlo a
Roma. Erano su serio una volta.
Per questi lavori sarebbe bellissimo se qualcuno di così elevato dicesse: traduciamo e le do una villa. Sarebbe una bellissima villa. Si regalano queste donne, e c'erano le donne anche a loro. E allora? E riceve questi doni, dicevo, per la traduzione del corpus ermetico, per la traduzione dell'Ennea di Platone, di Plotino, dell'Ennea di Plotino, per i dialoghi di Platone, i platonici, che lui traduce, in pratica tutto un corpo, no? Di scritti di tutta un'area. Di tutta un'area ermetica, pitagorica, platonica, neoplatonica, ecco, e cominciano ad arrivare, ovviamente li traduce in latino, no? Li traduce dal greco, vengono tradotti in latino, oppure commentari, come il commentario da cui sono tratte queste pagine, che è un commentario intitolato Sopra l'amore. Il titolo di solito è L'essenza dell'amore, il titolo esatto è Sopra l'amore, commentario sul convivio, il convitto convivio, il dialogo, no? Di Platone, che è il dialogo sull'amore, sulla bellezza e come tale sulla realtà, sulla realtà. Commentari molto belli, scritti in quegli italiani di quel tempo, questi, molto belli. Questa filosofia poi ha influenzato tanti artisti, cioè non è rimasta lì, dentro il circolo filosofico, no? dentro l'accademia, artisti, scrittori, architetti, no? Hanno fatto riferimento a questa a questo alimento, no? Questo alimento culturale, questo alimento filosofico, e che poi ha germinato anche, sì, permettendo lo sviluppo del pensiero filosofico, del pensiero filosofico-scientifico. Qui siamo in un ambito che è un ambito in cui filosofia, teologia, psicologia, magia, ma è la magia come la intendevano i rinascimentali, vedremo, no? Comunque la maniera ermetica, sto mago, no? Ecco, si fa sostenitrice, insomma, questa filosofia di una impostazione insieme contemplativa, no? Come abbiamo visto studiando il neoplatonismo e l'ermetismo, in particolare Plotino, insieme contemplativa, quindi conoscere la realtà, conoscere significa conoscere la creazione, no? Divina, conoscere il mondo per contemplarlo, no? Per contemplare il prodotto, no? Questa creazione divina, a partire da noi stessi, no? un rapporto, come dire, speculare, e aver cura di questo mondo. E aver cura di questo mondo significa, si può aver cura delle cose del mondo soltanto conoscendole, e conoscendole in modo più profondo, quindi stimolando ulteriormente la conoscenza del cielo, conoscenza della terra, la conoscenza degli esseri non viventi, degli esseri viventi, la conoscenza dell'essere umano, no? L'importanza della conoscenza proprio della costituzione fisiologica, anatomica, dell'essere umano, l'anatomia che è fondamentale per la pittura, per esempio in questo periodo, pensate agli studi di anatomia di Leonardo. E quindi studi di anatomia fondati su un'idea che è un'idea in ultima analisi neoplatonica, no? Della relazione armonica, della relazione armonica tra le parti del tutto, no? Una relazione armonica che si esprime matematicamente, come si esprimono matematicamente le relazioni tra gli astri. Nel cielo, una relazione armonica, per quello che poi influenza anche i studi di medicina. Vedete che la medicina comincerà più tardi, ma sulla base di in questo periodo. Ora io volevo leggervi questi brani, lasciare loro aiutarci, no, a riprendere, in modo da poter fare riferimento.
Lui traduceva
dal greco al latino. Perché il latino continuava ad essere la lingua degli intellettuali, era la lingua di chi sapeva leggere. Chi sapeva leggere, probabilmente imparava a leggere prima il latino che non il vulgare, scherzi, però per dire quanto era importante. Beh, no, siamo lì, no? No.
Non c'è tanto perché il buon Leonardo,
Leonardo non sapeva
che non era sicuramente un ignorante, si definiva Homo Sanctus Litteram.
E che vuol dire questo?
Aveva grande familiarità e forse grande simpatia.
Ecco qui.
È uno dei pochi di quei tempi che si
Madonna, che era intelligente,
certo, ma per un semplice motivo. Il latino fino alla, se sbaglio, ma di sicuro fino alla seconda metà del Seicento. Fino alla seconda metà del Seicento è stata lingua internazionale. Cioè esisteva una comunità internazionale, come oggi possiamo dire, c'è una comunità internazionale che comunica in inglese e che allora comunicava in latino. Poi l'importanza dell'illuminismo ha preso, come dire, lingua anche di veicolo, no, di comunicazione in francese. Il francese è stato per diversi secoli, in inglese ha cominciato a sostituire il francese fondamentalmente dopo la seconda guerra mondiale. Noi ci ricordiamo quante cattedre di francese si sono nelle scuole rispetto a quelle di inglese, proprio perché la scuola si adatta, è vero, molti di voi avranno studiato il francese e l'inglese, no? Ecco, perché la lingua un po' più europea, insomma, qui venivano anche la lingua diplomatica, no? Ecco, fino alla seconda metà del Seicento non si poteva fare nulla se non si conosceva il latino, come lingua, quindi se non si scriveva in latino. Dico, anche Newton scrive in latino la sua opera principale di fisica, no? di filosofia naturale. Galilei ha scritto in italiano, bellissimo italiano, no? Le sue opere, tranne alcune sono scritte in quelle più importanti, il Saggiatore, il dialogo sopra i matici, il mondo, sulle due nuove scienze, sono scritte in italiano.
Bellissimo.
Sì. E questo è indicativo, di fatto non certo che Galilei il latino lo conosceva, ma la volontà di far circolare a un livello più ampio, no, le sue idee. Va bene. Io inizierei da quelle due pagine stampate in verticale, ad una sola colonna. Questo testo è tratto dall'opera filosofica più importante che inizia con l'anima tra due parentesi quadri. La pagina, il numero di pagine 65. Dicevo, l'opera di cui è tratta, io ho scritto tantissimo, no? È quella più filosofica, chiamata la teologia platonica, non a caso, non la fisica, teologia platonica. E allora, te lo leggo così almeno sentiamo le parole qui dei filosofi. L'anima è tale che afferra le cose superiori senza lasciare le inferiori. E così in essa si collegano le cose superiori con le inferiori. Essa infatti è immobile e mobile. E perciò da un lato concorda con le cose superiori, dall'altro con le inferiori. E se concorda con entrambe, desidera entrambe. Riuscite a seguire?
Sì.
per un istinto naturale ascende alle superiori, discende alle inferiori, e mentre ascende non abbandona le inferiori, e mentre discende non lascia le più alte, già che se abbandonasse un estremo inclinerebbe all'altro e non sarebbe più la vera copula del mondo. Ma essa fa certamente la stessa funzione che fa l'aria in mezzo tra l'acqua e il fuoco, in quanto s'accorda col fuoco nel calore e con l'acqua nell'umore, secondo la concezione fisica empedoclea dei quattro elementi, e quindi l'idea che al di sotto, questa nella cosmologia aristotelica, al di sotto del cielo, no? Il primo cielo era quello della luna, no? Al di sotto, quindi nel mondo terreno, il mondo, diciamo, il mondo sublunare, ecco, formato da quattro sfere, ognuna caratterizzata da, come luogo naturale di un elemento, quattro elementi empedoclei, quindi dall'alto verso il basso l'elemento più leggero, il fuoco, no? Sotto la sfera della luna, poi l'aria sotto la sfera del fuoco, poi l'acqua sotto la sfera dell'aria e poi la terra sotto quella dell'acqua, e caratterizzati da delle qualità, li chiamavano, no? Per cui distinguibili, per cui il fuoco è caratterizzato da essere secco e caldo, no? L'aria è caratterizzato dall'essere umido e freddo e caldo, quindi insieme al fuoco ha la calidità, no? Si diceva allora, e l'acqua invece è umida come l'aria ma è fredda, e la terra è fredda e secca. E allora vedete che qui fa ovviamente riferimento a questa concezione degli elementi, per cui dice l'anima a metà strada tra le cose superiori e le cose inferiori, come l'aria che sta a metà tra il fuoco e l'acqua, perché ha qualcosa del fuoco e qualcosa dell'acqua, no? È il motivo per cui si può unire all'una e si può unire all'altra. Questo è il motivo per cui cita qui questi elementi, no? Ma facendo, ripeto, riferimento a una concezione fisica, diciamo dalla fisica tradizionale, antica, aristotelica, anche tolemaica. Ecco, vado avanti. L'anima, anzi, fa proprio la stessa cosa della luce del sole.
Ho saltato un pezzettino.
Sì, ma è probabilmente quello che ho detto, no? Va bene, l'aria da un lato è sempre calda col calore, dall'altro è sempre umida con l'acqua, proprio perché si trova lì a metà. Di qui si attenua e si chiarisce come il fuoco, di lì si spessisce come l'acqua. Questa è una spiegazione, per dire, anche fisica, no? Che veniva fatta del carattere più o meno denso dell'aria a seconda del calore, no? A seconda del calore. L'anima, anzi, fa proprio la stessa cosa della luce del sole, la quale discende dal sole al fuoco e riempie il fuoco, ma non lascia il sole. Qui c'è una metafora, no? C'è un linguaggio che vi deve ricordare qualcosa, poi ne parliamo. Sempre essa aderisce al sole, sempre anche riempie il fuoco, attraversa l'aria, ma non viene inquinata dall'aria infetta. Similmente occorre che la terza essenza aderisca al divino e simultaneamente riempia le cose mortali. La terza essenza è proprio sempre, è il modo col quale cita l'anima, essendo per Ficino le essenze, no? 5, 5, 5, dice Dio, se volete segnarlo, Dio, no? Cioè, nella metafisica, cioè nella concezione dell'essere di Mastino Ficino, secondo un punto di vista neoplatonico, un'idea che la realtà sia divisa in gradi, come abbiamo visto studiando Plotino, no? Come abbiamo visto studiando anche, no? Facendo quei riferimenti all'ermetismo. E la realtà è fatta a gradi. Dio, principio di tutto, da cui deriva, lui li chiama da buon cristiano, allora nel 400 li chiama l'angelo, gli angeli, l'angelo, l'angelo. Ma tante volte usa proprio il termine mente, mente, mente. È il nous, è l'intelletto della tradizione neoplatonica, nella tradizione proprio ermetica, della tradizione ermetica. Infatti, lo vedremo poi leggendo anche gli altri brani, Dio, Dio che è somma beatitudine, non manca nulla, no? Sommo bene, e quindi bellezza, bellezza assoluta, no? Genera senza nessun bisogno di generare perché ha tutto, ma per sovrabbondanza, la seconda ipostasi, no? L'abbiamo chiamata ipostasi, livelli sostanziali. Ficino li chiama, angeli, sono entità angeliche. L'angelo, tante volte, al singolare dell'angelo, ma cioè qui è la mente, ripeto, l'intelletto della tradizione platonica. Quindi Dio e angelo, no? Queste sono le essenze superiori, quelle a cui faceva riferimento nelle prime righe. E poi qualità e corpi, quelle inferiori, l'anima lì al centro, il terzo livello, no? Terzo livello. Primo, Dio, no? Qui,
anima, qualità e corpi.
Qui sarebbe bello, no? Pensare appunto Dio come viene anche raffigurato simbolicamente, no? Come un sole dal quale si irradia, no? Dal quale si irradia la luce e poi una seconda sfera che è quella, va bene, che chiama angelo, ma è il nous, guardate, della tradizione neoplatonica, e i raggi attraversano. Dicevamo, no? Attraversano questa seconda ipostasi, no? per arrivare alla terza, e la terza è proprio l'anima, e poi abbiamo corpi e qualità. I corpi sono gli enti naturali, sono gli enti naturali. E poi le qualità. E i raggi attraversano, capite? Attraversano queste sfere che sono una in qualche modo pensate dentro l'altra. Difatti una concezione poi, che è una concezione neoplatonica, secondo cui Dio è l'uno, no? Dio è l'uno, e in qualche modo le altre ipotesi sono in Dio, no? E allora queste sfere esterne vanno rovesciate all'interno, perché cioè Dio che è l'uno, va a farsi, no? si fa seconda, terza posta, quarta ipostasi, ma è tutto in Dio, è una concezione panteistica, no? Una concezione panteistica. Da un lato. Dall'altro lato qui si può pensare a una sorta di scala, no? Un po' come la scala di Giacobbe, per cui l'anima occupa il gradino intermedio e gli altri corpi, no, sono disposti, alcuni sopra, altri sotto, solo che quelli di sotto restano sotto e non possono andare sopra. Quelli di sopra restano sopra e non possono andare al di sotto. Il grande potere che ha l'anima dell'uomo, attenzione, l'anima che poi prende un corpo e si fa uomo sensibile, no? Ma il grande potere è quello di poter salire o scendere questa scala. Di poter salire o scendere su questa scala. Ora lo facciamo con consapevolezza o in modo inconsapevole, e saranno anche quelle persone semplicissime, semplicissime, che in modo inconsapevole salgono la scala. Beato, no? Nella loro vita, no? In questa capacità di salire la scala nella più grande semplicità. Altre, molto semplici anche, che discendono la scala, ma la cosa peggiore è scendere la scala avendo consapevolezza, e avendo consapevolezza, cioè la filosofia, la scienza, il sapere, devono aiutare a ovviamente salire la scala, anche se voglio dire, possiamo dire tra virgolette la forza di gravità, quel cavallo nero, no, nel mito della bigalata, no, del ferro, ci spinge verso il basso, che poi è quello che troviamo sempre in tutta la tradizione neoplatonica, la tradizione ermetica. Sì, noi siamo lì a metà, ma siamo lì a metà per tornare in quello che lui chiama la terra patria, no? Questa terra, da dove in qualche modo siamo venuti, anche perché noi siamo specchio, no? Siamo specchio dell'angelo, l'angelo è specchio di Dio nella relazione proprio neoplatonica. Quello che ci tocca fare è non soltanto divinizzare noi come anni, no? Infatti il processo di risalita, poi troveremo in Giordano Bruno, è il processo di quello che già Ficino dice, indiamento, e che Bruno, no, dirà allo stesso modo, quello di indiarsi, la vita deve essere quella tesa allo sforzo, quello che Giordano Bruno chiamerà eroico furore, no? Quindi questo sforzo amoroso, no? Questo sforzo dettato dall'amore, perché l'eroico significa questo, adesso arriviamo all'essenza, non a caso l'essenza dell'amore, no? Sull'amore, ed è quello di andare verso l'alto, no? E quindi questa idea, portare avanti quel processo che Plotino già aveva descritto di ascesi, no? Di elevazione, di ricerca del divino, e nello stesso tempo, questo è il punto, è quello che abbiamo letto fino ad ora, il compito è quello di tener legato il tutto, per cui se noi andiamo verso l'alto, facciamo altro che portare verso l'altro anche ciò che è verso il basso. Siamo noi che possiamo dar un senso divino, dar più senso divino alle cose stesse, ai corpi stessi, alla natura stessa, e non viceversa. Come dire, materializzare gli elementi spirituali, ma spiritualizzare il materiale. Ecco, il compito che secondo questi neoplatonici ha l'essere umano, oltre che contemplare il divino che è è in noi stessi, no? Il divino che è nella natura, perché ambedue, no? Creazioni, creature divine, no? Risultato della creazione divina, ma il compito è quello proprio di portare proprio di portare il materiale verso lo spirituale. Ma andiamo avanti. Similmente occorre che la terza essenza, capite quindi l'anima, aderisca al divino e simultaneamente rientri alle cose mortali. Ecco il compito, no? Il compito che si ha nel vivere in questo mondo: riempire le cose mortali, e le cose mortali sono cose di questo mondo, no? Del divino. E soltanto noi come anime provenienti, no, dal divino, in questa relazione anche possibile, no? Possibile con il divino, soltanto noi possiamo riempire di divino le cose mortali. E mentre aderisce al divino, poiché è spiritualmente unita l'anima adesso, e l'unione spirituale genera la cognizione, conosce il divino. Ovviamente questa conoscenza è una conoscenza forte, non è soltanto una conoscenza conoscenza concettuale, no? Questa conoscenza proprio è una conoscenza di essenze. Allora, se dico essenziale, dovete capire che è una conoscenza come se fosse una conoscenza di corpi, cioè dato che l'anima è spirito e Dio è spirito, è una conoscenza di spiriti, no? Di corpi tra virgolette spirituali. Questo è un venire proprio a un, no? A compenetrarsi, per questo è lo sforzo, no? che viene richiesto, a compenetrarsi con le essenze spirituali, con quelle più elevate, e in questo modo spiritualizzare anche i livelli inferiori. Mentre riempie i corpi, li muove intrinsecamente e li vivifica. Esse dunque specchio delle cose divine, vita delle cose mortali e connessione delle une e delle altre. Ma in che modo si congiunge ai corpi? Forse quando entra in un corpo tocca un solo punto di quel corpo e così si dice che è unita al corpo? Per nulla. Si unirebbe infatti al punto, non al corpo, e non vivificherebbe tutto il corpo. Ecco, qui tornando alla osservazione che aveva fatto la signora Daniela sul carattere religioso, mitico, sì. No? Anche qui ovviamente siamo dentro no? Una metafisica, quindi una concezione come dire puramente razionale, no? In qualche modo dell'essere, della realtà, di Dio, del mondo, forse non sperimentalistica, no? Questo, però sempre l'attenzione a seguire il metodo, che è il metodo razionale, dimostrativo, no? Secondo cui la verità come conclusione deriva da un percorso logico stretto, dettato dalla necessità logica, per cui date due premesse, no? Una premessa maggiore e una premessa minore, deriva necessariamente alla conclusione come sillogismo aristotelico, oppure come sillogismo ipotetico, no? Degli stoici, no? Data una condizione, e se c'è quella condizione allora si presenta in realtà, allora nel momento in cui si presenta quella condizione è dato che, no? Se è notte c'è buio, ma è notte quindi è buio, questo è il modello, no, di sillogismo ipotetico, che è l'altro sillogismo a cui ho fatto riferimento, il sillogismo formato dalle tre premesse, no? Gli uomini sono tutti gli animali sono mortali, tutti gli uomini sono animali, tutti gli uomini sono mortali. che è diverso dal sillogismo ipotetico che si presenta con il sé, ma quello che voglio dire non è che si dica così è, petizione di principio, no? Legge divina, parola, no, una volta date delle premesse, no? E le prime premesse, lo vedevamo la volta scorsa, pure da fare, ma questo anche nella scienza, le prime premesse sono nelle scienze che si vanno a costruire come sistema, no? Non nelle scienze asistematiche che raccolgono dati sperimentali e li tengono insieme, ma nel momento in cui anche una scienza come quella newtoniana si va a costruire nella forma, no? Geometrica, allora lì deve essere definito un principio, ma il punto è che il modello filosofico scientifico è il modello che ti richiede, al di là del fatto se fai esperienze o non fai esperienze, che la verità logica è il risultato di una dimostrazione logica. Ora questi signori sono filosofi e non sono religiosi proprio perché stanno sempre attenti a derivare quelle che loro tengono a essere verità, no? Nella forma della dimostrazione, nella forma della dimostrazione razionale. Tanto è vero che alcune volte si perde il filo, no? della dimostrazione, tanto sono corpose, no? Complesse queste dimostrazioni. Però sono attentissime, anche perché la logica, no? Da loro era studiata a proposito di latino, no? Come il latino, cioè non potevano svolgere la professione di qualunque professione intellettuale, ecco, dentro il corso di studi universitari, se non partivano proprio dallo studio delle arti logiche, che erano ferratissimi in logica. Giordano Bruno insegnerà logica a Parigi, insegnerà logica ad Oxford, lo chiamavano per questo oltre che per questo. È lo stesso questi autori. Quindi voglio dire, questo significa ancora essere filosofo, no? in questi secoli, è dirsi scienziato nel momento in cui ancora la separazione era dentro, ma noi speriamo insomma di toccare il momento, come dire, della separazione, spiegare perché. Ma se poi c'è stata la scienza successiva, no? È perché c'è stato chi ha mantenuto questa convinzione che la verità dovesse comunque essere il prodotto di dimostrazioni logiche, deve essere strettamente legata, proprio vincolata alle relazioni logiche. E qui è tutto un discorso. Vedete, quindi, mentre aderisce al divino, poiché è spiritualmente unita ad esso, l'unione spirituale genera la cognizione, conosce il divino, mentre rientra i corpi, li muove intrinsecamente e li vivifica. Essa è dunque specchio delle cose divine, vita delle cose mortali, no? e connessione delle une e delle altre. Connessione, ma chi realizza questa connessione? Chi è nesso, copula, mundi, no? Chi è vincolo, saranno tutti i termini che troveremo in Giordano Bruno, questo. Vincolo, no? Quindi vincolo, nesso, ecco. E poi specchio delle cose divine, specchio delle cose divine. D'altra parte, ecco l'importanza della conoscenza interiore, no? Della via interiore alla verità, perché in quanto creature, no? Di Dio, creature spirituali di Dio, le anime, no? sono speculari, no? Sono speculari e portano in se stesse le tracce forti, no? L'immagine, come si dice, no? L'anima, l'uomo creato immagine e somiglianza di Dio, l'anima creata immagine e somiglianza di Dio.
L'anima o l'uomo creato
somiglianza di Dio? Sì, l'uomo, ma anche no? Qui nelle filosofie si dice l'uomo, sì, però uno deve pensare all'anima parte, che sarà l'anima, cioè la parte spirituale, no? Di questa unità, questa unità particolare, sui generis, no? Che è l'essere umano, no? Di essere una unità psicosomatica, di essere psicosomatica, deve essere psicosomatica, dice lui, proprio perché gli è destinato nel piano, no? Razionale, ottimistico, queste sono filosofie ottimistiche, non certo pessimistiche, no? Sulla vita, sul mondo, sul destino stesso dell'uomo. C'è un sottofondo di melanconia, no? La melanconia, quella malinconia, no? L'umor nero, come dice la parola greca. Perché tante volte leggendo si sente questa in qualche modo una tristezza e una malinconia e una nostalgia. Tristezza, malinconia e nostalgia. Tristezza per la condizione difficile nella quale si trova a contatto con il corpo. Malinconia proprio per il timore di precipitare verso il basso, no? Il timore di precipitare verso il basso. E dall'altro lato poi, come dire, anche una malinconia del fatto che le cose non cambiano, no? Sono sempre le stesse, si è sempre qui. E la nostalgia, chiaramente, il desiderio, no? Di voler tornare, no? La patria, alla patria, la patria che si è abbandonata, no? Di Dio, e quindi questa sofferenza di essere lontani, terribilmente lontani, perché si è in questo mondo che è nella cosmologia, ancora che una cosmologia tolemaico-aristotelica, e qui dobbiamo in qualche modo rovesciare una concezione tolemaica, poi con Copernico, Giordano Bruno, le cose salteranno completamente, ma in quella concezione tolemaico-aristotelica abbiamo detto la terra è la prima sfera, poi c'è quella dell'acqua, no? Che c'è, poi c'è quella dell'aria, poi c'è quella del fuoco, e qui si fa più spesso il confine, no? Questo limes, no? Questo confine, va bene, per cui lo mettiamo qui, questa è acqua, questa è aria, questo è fuoco, e gli elementi che vanno su e giù, no? Seguendo una linea che è una linea verticale, secondo il peso, per cui tutti gli enti in qualche modo, dato che questa regione qui della realtà è la regione del divenire, no? Del divenire, quindi dove c'è movimento, allora gli enti si uniscono, si dividono, no? Si combinano, si scindono, gli elementi, terra, acqua, aria, fuoco, noi stessi siamo fatti di tutti e quattro gli elementi, più di terra, perché stiamo a terra e andiamo verso terra, no? Se ci buttiamo giù dalla finestra, rispetto agli uccelli che invece hanno una quantità di aria maggiore, no? E che permette di muoversi, no? nella sfera dell'aria, o i pesci invece che si muovono tranquillamente in quella dell'acqua, vero? E che quindi contengono più acqua, ma l'idea è che i corpi pesanti, cioè la terra e l'acqua, vadano verso il basso, vedete anche qui, alto, basso, un po' come un piccino, questi due sono quelli inferi, quelli bassi, quelli invece gli angeli, Dio, alti. Qui, no? Qui la terra e l'acqua sono elementi pesanti, e l'aria e il fuoco elementi leggeri, schizzano verso l'alto, verso l'alto, e poi al di fuori della quarta sfera, quella del fuoco, c'è il cielo, no, diviso a sua volta in sfere, anche queste hanno, queste in qualche modo sono la prima creatura, quella più vicina alla, quella più vicina alla, all'angelo, no? Più vicino alla mente. Il mondo celeste è la prima sotto ipostasi, no? Del mondo naturale, perché quello più vicino. E quindi qui ci sono tutte queste sfere fatte di chiaramente di un altro elemento, no? Un altro elemento che non va dall'alto verso il basso come i primi due, o dal basso verso l'alto, no? Come l'aria e il fuoco, ma si muove circolarmente, perché il circolo è il simbolo proprio geometrico di perfezione, dato non sappiamo dove è l'inizio, dove qualunque punto è principio, è fine, c'è cioè un ritorno su se stesso, no? Come, quindi è l'immagine mobile dell'eternità in qualche modo, no? Dove l'eternità, la permanenza è Dio, no? E allora qui ci sono le sfere, no? Le sfere celesti, dalla luna fino alla sfera delle stelle fisse, e poi appunto la cosmologia, le sfere angeliche. E ecco, e l'uomo, stavo dicendo, questa è la tristezza anche. Dove si trova l'uomo come unità psicosomatica, transeunte, che cosa pensare quindi della vita, che cosa pensare della morte, un bene, un male, cosa fare in questo mondo, come trattare, come vivere in questo mondo. Ma l'uomo in questa concezione, in questo mondo, si trova nel punto più lontano da Dio, no? Nel recesso più recondito, nel luogo più lontano da Dio, anche se la Terra è centrale nella concezione geocentrica, quella tolemaica aristotelica, proprio perché è centrale, il punto più lontano da Dio. E quindi, se poi metafisicamente l'impostazione è questa qui a destra, no? Quindi Dio, angelo, angeli, anima, corpi, così, e si ha quella percezione del mondo, è fortissimo il desiderio, che lo chiama amore, lo vediamo qui, la fortuna che c'è dentro, c'è fortissimo il desiderio ad andare verso l'alto, tornare verso l'alto, ma dall'altro la consapevolezza di questo vincolo, no? Di questo vincolo che ci lega a questo mondo terreno, ma per averne cura. Andiamo avanti. Ma in che modo si congiunge ai corpi? Forse quando entra in un corpo tocca un solo punto di quel corpo. Ecco, questo è interessante. Pensate che ad un certo punto della storia della filosofia ci sarà un filosofo come Cartesio, scienziato, matematico, eccetera, nel 600, nella prima metà del 600, che è convinto anche lui della realtà psicosomatica dell'essere umano, via l'anima, qualitativamente diversa dal corpo, questa concezione qui, corpo e altro rispetto all'anima, dove sarà? E Cartesio dirà: l'anima a cura del corpo, no? A cura del corpo, ma a partire da un punto, no? Un organo alla base del cervello, diando la pineale, la chiamava, non so, dovrebbe essere l'ipofisi, quindi in un punto, non nel resto, non nelle mani, nelle gambe, nei piedi, degli organi digerenti, sessuali e così via, no? Attenzione qui invece, è una concezione diversa. Dice: per nulla si unirebbe infatti al punto, non al corpo, e non vivificherebbe tutto il corpo, ma solo quel punto. Quindi non sarebbe stato d'accordo con Cartesio, deve essere avuto modo di leggere le meditazioni cartesiane. Mentre l'intero corpo rimarrebbe privo di vita. Qual è allora l'idea? Anzi, se fosse sempre unita a un unico punto e perseverasse così, sarebbe identica all'angelo, che è vista di gran lunga dal corpo. Tant'è vero che l'angelo non entra in contatto con il corpo. E in realtà ogni cosa che aderisse così al divino lascerebbe i corpi, se toccasse soltanto un punto. Dunque, l'anima non si congiunge, dunque, vedete qui quell'ergo, cioè una volta che lui ha posto le premesse, dice se è così, allora, cioè seguiamo anche il modello, che è un modello logico di ragionamento. E questo, ripeto, ci permette di distinguere sempre il pensiero filosofico, scientifico, da un pensiero mitico, no? Mitico. Analogico, questo è logico. In realtà ogni cosa che aderisse così al divino lascerebbe i corpi. Dunque, l'anima non si congiunge a un punto solo del corpo, ma a più punti, e così riempie le parti del corpo, a più punti, a tutti i punti, dappertutto, no? Cioè dove c'è corpo, c'è anima. Se il corpo è animato, il corpo, no? L'anima pervade, è cosa che ovviamente mette in discussione una concezione, come dire, gerarchica anche del fatto del corpo, come aveva fatto Platone, perché in Platone la struttura psichica dell'anima prevedeva l'esistenza di tre livelli di anima, no? L'anima razionale, che Platone aveva la sede nella mente, nel cervello, no? Cioè parliamo proprio fisiologicamente, l'anima irascibile, che aveva la sua sede nel cuore, e l'anima concupiscibile, la chiamava Platone, nella Repubblica, e la sede negli organi della digestione, degli organi sessuali, della riproduzione. Ecco. Tre anime lì. Anche Aristotele parla di tre livelli, no? Dell'anima, sul modello di quello di Platone, anche se un'anima sola, mostrando, come dire, la continuità, discontinuità tra gli altri esseri viventi e l'uomo, perché se i vegetali per Aristotele vivono, è la spiegazione della vita, la differenza tra gli esseri viventi e gli esseri non viventi. Io faccio queste digressioni che mi piacciono, insomma. La differenza tra esseri viventi e non viventi, la vita, no? Quindi come era concepita da Aristotele, c'è vita dove c'è anima, no? Nel sasso, nella pietra non c'è.
Mentre per l'uomo sì, per questi sì c'è la vita, dappertutto, anche nei vegetali.
Benissimo.
Ho letto che c'è anche il cielo dentro di noi.
Benissimo.
Un'introduzione molto bella.
Invece, ecco, mentre per gli aristotelici vivo è ciò che è animato, ma l'anima è inteso come motore, come motorino. Ci deve essere un motore, no? Se c'è la vita, si presenta come divenire viene riportato al moto di traslazione di parti anche piccolissime, appunto quelle molecole, no? di acqua, aria, terra, fuoco, no? Ma perché ci sia moto è necessario che ci sia un motore, sempre l'idea di fondo presente nella mentalità filosofica, scientifica, occidentale, principio di causalità. Se c'è qualcosa è perché ci deve essere una sua causa. Allora, se c'è il moto, no? Se c'è un moto, un essere, questo sta sempre fermo, quindi sì, se lo lascio fuori si svanisce, ma certo, è l'acqua e io vado a studiare, ma non ha capacità produttiva e riproduttiva. E invece gli esseri viventi si distinguono dagli esseri non viventi proprio per avere capacità produttiva, per muoversi, hanno capacità di movimento, e riproduttiva, ma sempre produzione, movimento del singolo essere vivente, crescita, eccetera, eccetera, vengono riportati a movimento di traslazione, no? In Aristotele. Aristotele è molto materialista da questo punto di vista. E allora, che vuol dire? Ma se c'è moto ci deve essere un motore. Se c'è moto ci deve essere un motore. Perché io vedo, di esperienza, che dove c'è moto c'è sempre un motore, no? C'è sempre una causa efficiente. E allora ci deve essere una causa efficiente se c'è moto in moto, no? Diceva Aristotele. Come anche nelle piante, l'anima. Principio che qui in un'accezione originaria, no? Come principio motore, che dà movimento, permette il movimento. E Aristotele distingueva tre motori, tre tipi di motori, no? I motorini, le moto di un certo di media cilindrata e moto di grande cilindrata. Motorini piccolissimi, ciclomotori, ecco. Quelli vanno bene per i vegetali, vanno bene, e allora li chiamava anime vegetative. Cioè, sono quei motorini che rendono possibile la produzione, la riproduzione, che ne so, lo strisciamento al massimo, no, delle piante che vanno su e giù, e basta. Per quanto riguarda gli animali, no, il mio gatto, il cane, così via, che si muovono, il leone, gli uccelli, così via, c'è un altro motore che mantiene la funzione del primo motore, che è quello vegetativo, propriamente vegetativo, no? Ma a quella funzione aggiunge un'altra, e la funzione che aggiunge è proprio quella di permettere il movimento, è il movimento che addirittura permette anche la sensazione, un primo livello di rapporto con il mondo, perché gli animali, diversamente a me, per Aristotele, io credo che anche i vegetali non si mettano in comunicazione, no, con il mondo, questo non gli sta dimostrato, io difendo le piante, ecco. Ma sto presentando Aristotele diceva la sensazione, gli animali sentono,
perché animano, allora
perché hanno questa anima, che è l'anima sensibile, che hanno questa, ma un'anima che svolge, ecco, lui intende come funzioni, che svolge funzioni. La funzione che svolge l'anima vegetativa nelle piante, ma l'altra funzione che è quella di permettere all'ente, no, vivente, l'animale, di muoversi, di andare verso il cibo, di allontanarsi da ciò che provoca sofferenza, no? Questi, gli stimoli, no? Di avere istinti, no? Il spirito dell'animale è questo, no? Ecco. Allora c'è quest'anima. Invece nell'uomo l'anima razionale, oltre a svolgere le prime due funzioni, oltre a svolgere cioè le funzioni dell'anima vegetativa, è sempre una l'anima per Aristotele, non tre come per Platone, perché Platone quando diceva tre anime, erano tre anime, poi il problema di quale fosse l'anima che sopravviveva era l'anima razionale, altre due morivano con il corpo, no? Questo per Platone. Mentre per Aristotele una è l'anima, che poi forma, no, del corpo, forma dell'uomo, no? La forma della specie, svolge le tre funzioni, le due inferiori, quella dei vegetali, quella degli animali, ma svolge la funzione superiore, che è proprio della specie umana, cioè dell'essenza umana, della razionalità, del pensiero, della conoscenza, della conoscenza del mondo, quindi di se stesso, di tutto, in forma concettuale. Nella forma concettuale. Possiamo finire il testo. In realtà ogni cosa che venisse così a Dio io non ce le dico. Allora, qui stavamo dicendo questo per dire la differenza tra un'impostazione aristotelica e un'impostazione neoplatonica, anche nel mondo. Perché il mondo già in Aristotele è concepito meccanicisticamente. Il mondo, no? Materialisticamente. Il mondo l'abbiamo visto per Plotino, la natura. La natura, anche se illuminata dagli ultimi raggi è fatta dagli ultimi raggi, anche se questi raggi sono allontanati infinitamente, insomma, dal centro dei radiatori. Questo è giusto quello che diceva la signora. Quindi c'è questa concezione di una natura una, di una natura una e di una natura divina, perché uno è il tutto. Perciò lo troveremo anche Giordano Bruno, non ci fanno leggere l'ultimo pezzo. Ah, bene. E quindi il massimo miracolo della natura, questo è proprio famosissimo. Una tale natura sembra sommamente necessaria nell'ordine, necessaria, vedete, nell'ordine del mondo. È una ripetizione, quel cosmos calosso, no? Quel mondo bello, concezione qui ontologica. Che è ottimistica. Dio, sono vero, può aver fatto se no il migliore dei mondi possibili, come dirà più avanti Leibniz, che dentro questa tradizione il migliore dei mondi possibili, il mondo più ordinato possibile, l'ordine, il bell'ordine. E una tale natura sembra sommamente necessaria nell'ordine del mondo, affinché dopo Dio e l'angelo le ipostasi, in Plotino, ripeto, erano l'uno è il mus, l'intelletto, no? Che né secondo il tempo né secondo la dimensione sono divisibili, perché immateriali, no? Quindi non divisibili, e al di sopra del corpo e della qualità, che nel tempo e nello spazio invece si dissipano, no? Faccia da termine medio adeguato, da termine che sia un certo adeguato, no? Proprio quindi sì, è bellissimo questo rendersi conforme da una parte ai primi livelli, quelli superiori, e dall'altra parte quelli inferiori, da termine che sia in un certo modo diviso dal corso del tempo e tuttavia non diviso dallo spazio, è essa che si inserisce. Ecco, questo è importante, cioè non è spaziale, ma in qualche modo sente il tempo, l'anima. Anche questo è interessante. Mentre prima si diceva che tutte gli enti superiori non sono eterni, no? Sono al di fuori dello spazio, non sono spaziali, non sono divisibili, e non sono divisibili né in termini di estensione, no, di spazio, nei termini temporali. L'anima non è estesa, quindi non è divisibile come estensione e spazio. È belle queste idee, no? Invece nel tempo si sente il tempo, sempre si sente il corso del tempo, è essa che si inserisce fra le cose mortali senza essere mortale, perché si inserisce integra e non spartita, così anche integra e non dispersa se ne ritrae. E poiché mentre regge i corpi, ecco, vedete l'alto compito che hanno le anime di reggere i corpi, così mentre li regge, aderisce anche al divino, e proprio perché li regge, reggitore, re, no, regina dei corpi, reggitrice, no, è signora dei corpi, non compare. Questo è il massimo miracolo della natura. Rinascimento, poi tu in tutti quanti, no? Tutte le raffigurazioni, immagini, l'uomo. Le altre cose al di sotto.
Questo è il massimo miracolo della natura, di cui parla della natura.
L'anima. Ecco. È il massimo miracolo della natura. Per le cose che ha detto. Le altre cose al di sotto di Dio sono ognuna in sé un'entità singola. Essa, l'anima, questa qui, è simultaneamente tutte le cose, ha in sé l'immagine delle cose divine. Dove le ha le immagini? Nel pensiero, nella mente, sono i concetti, le idee che noi abbiamo di tutto, di tutte le specie. Ha in sé l'immagine delle cose divine, quindi le idee sono ombre delle idee divine che sono già presenti nell'angelo, nell'intelletto, perché l'intelletto non è altro che il logos, no? Quel nus di Plotino, che sono le idee, ecco. E ha in sé l'immagine delle cose divine dalle quali dipende le ragioni e gli esemplari delle cose inferiori, che in un certo modo essa stessa produce, in un certo modo questo andrebbe capito, ma non abbiamo detto. No, anche qui il discorso dei semi che mi chiedeva la signora l'altro giorno in aula, sì, perché gli hai utilizzato il termine semi, facendosi l'intermediaria di tutte le cose, possiede le facoltà di tutte le cose. E se è così, e quindi da un certo punto di vista è incredibile questo fatto, no? Cioè noi possediamo addirittura più facoltà, vogliamo quasi dire una essere blasfemi, delle cose divine, perché abbiamo no? Delle cose inferiori, sì, senz'altro, perché noi abbiamo facoltà, no? Che ci portiamo presso come entità spirituale, ma abbiamo anche facoltà che sono quelle inferiori, e se così essa trapassa in tutte, ma poiché è la vera connessione di tutte, quando migra in una non lascia l'altra, ma migra dall'una all'altra e sempre le conserva tutte. Ecco la funzione, no? Della funzione dell'essere umano, conservare il bene, no? Che è nel mondo, conservare il mondo che è nel bene, che è il risultato del bene, sicché giustamente si può chiamare il centro della natura, l'intermediaria di tutte le cose, la catena del mondo, il volto del tutto, nodo e copula del mondo.